pandemie, di pestilenze e mondo ebraico. Nella Bibbia, nella Parashah Metzorah, che è stata recitata la settimana scorsa, il lebbroso veniva isolato una volta diagnosticata la malattia e doveva vivere all'esterno dell'accampamento. Poiché la malattia aveva una portata spirituale, oltre che fisica, porre il malato in quarantena non era solo una precauzione igienica, ma un atto con uno scopo morale. C'è scritto: per tutti i giorni in cui la piaga in lui dimorerà solo. Già nella Torah, dunque, si parla di epidemie e di regole di quarantena. Non vivremo mai in un mondo asettico, saremo sempre a contatto con nemici invisibili, ma possiamo cercare di sconfiggere il loro miglior alleato, che sono la paura, il sospetto e l'odio. Le malattie infettive sono troppo importanti per lasciarle soltanto ai virologi e ai politici. Le epidemie, infatti, non si limitano a scandire la storia, ma la plasmano, anzi, la contagiano. Hanno un impatto sulle vicende dei popoli come le rivoluzioni, le crisi economiche e le guerre. La paura ha condannato per millenni all'isolamento i malati infetti, distruggendone la vita più dell'infezione stessa. Sempre la paura ha spinto le autorità di molti paesi a sminuire gli effetti delle infezioni per evitare reazioni incontrollabili da parte di popolazioni e degli altri stati. La paura degli untori si è sommata a quella del morbo, come nella peste manzoniana, e la ricerca di capri espiatori ha fatto altre vittime. Spesso a essere accusati di diffondere un male sono coloro che appaiono socialmente diversi. E fra questi naturalmente c'erano gli ebrei, che si ammalavano meno. Ma perché si ammalavano meno? La ragione è dovuta al fatto che gli ebrei avevano una loro vita sociale, avevano delle loro regole igieniche, avevano perché gli ebrei si lavavano le mani spesso per rito, quindi questo naturalmente aiutava anche nell'igiene. Erano anche obbligati a stare chiusi fra di loro, quindi erano meno aperti al contagio, ma questo faceva sì che venissero visti come gli untori. E poi avevano anche l'alfabetizzazione diffusa, la maggior conoscenza del mondo, anche grazie agli scambi commerciali e culturali. Nel 1347-1350 l'Europa fu devastata dalla peste nera. Si trattò di un'ecatombe senza precedenti, tanto che alcuni storici sostengono che quell'epidemia pose fine a un'epoca per aprire una nuova. La mortalità oscillava tra il 40 e il 70%. Fu una catastrofe travolgente. Circa un terzo di abitanti dell'Europa morì. Ebbene, fu in quell'occasione che le comunità ebraiche conobbero un'aggressione senza precedenti. Molti ebrei furono accusati di avvelenare i pozzi, di essere in qualche modo la causa di questo disastro. I trionfi della medicina degli ultimi secoli, con i suoi nuovi presidi terapeutici, erano illuso che le malattie infettive stessero per essere eliminate, ma le pandemie Covid-19 ha sconfessato questa speranza e ha riportato alla ribalta, insieme al virus, la paura, il pregiudizio e la delazione. In questa situazione di angoscia e incertezza abbiamo quindi voluto guardare alle epidemie del passato, e lo vogliamo fare sia con la letteratura che con la storia. E quindi prima di dare inizio alle conferenze, do un attimo la parola al Rabbino Capo, a Alfonso Arbib, per un suo saluto. Rav Alfonso Arbib, la parola a lei.
Grazie, buonasera a tutti. Dico due parole sul modo ebraico di affrontare l'epidemia, che poi sono state terribili anche per il mondo ebraico, non solo, come ha detto Bassani, per quanto riguarda le persecuzioni, che sono state tremende. Le persecuzioni dopo la peste nera sono state tra le persecuzioni peggiori di tutta la storia ebraica, ma anche perché le epidemie sono epidemie che colpivano comunque gli ebrei. È vero, in alcuni casi hanno colpito un po' meno, ma colpivano gli ebrei in maniera molto forte. Sono stati per epidemie che hanno colpito in maniera molto forte, per esempio i ghetti di Roma. Beh, come si affronta da un punto di vista religioso l'epidemia? Questa è la domanda che a cui provo a dare una risposta. Io volevo dire due cose soltanto. Uno, dal punto di vista religioso, dal punto di vista della tradizione ebraica, c'è un problema di halakha, c'è un problema di normativa ebraica quando si affronta un'epidemia. Perché? Beh, perché l'epidemia ha delle conseguenze sulla nostra vita ebraica, molto banalmente la vita ebraica. L'epidemia che stiamo vivendo ha una conseguenza sulla vita ebraica. Non possiamo andare al tempio, per esempio, ma non solo questo, in realtà. Sono una serie di cose in cui noi siamo limitati, che non possiamo fare, molto semplicemente non possiamo fare. Beh, è sempre stato così, in realtà. In realtà è sempre stato così. E quindi c'è una conseguenza normativa. Poi faccio soltanto un esempio di questa significa conseguenza normativa. Un esempio preso da un'epidemia della seconda metà dell'Ottocento che colpì la Lituania, era un'epidemia di colera. L'epidemia capitò durante il periodo di Kippur. Il rabbino dell'epoca, che era Israel Salanter, disse al pubblico, riunito al Bet HaKnesset, il giorno di Kippur, il giorno del digiuno, il giorno fondamentale di digiuno, disse al pubblico che non bisognava fare il digiuno, che era assolutamente vietato fare il digiuno perché bisognava rimanere in forze per affrontare l'epidemia. Lo disse il pubblico, come potete immaginare, possiamo immaginare che cosa significa per noi non fa un digiuno di Kippur, che cosa significa per un pubblico normale, per quasi tutti gli ebrei. A quel punto Israel Salante si fece portare del cibo al Tempio e mangiò davanti a tutto il pubblico. Che qual era il messaggio? Beh, il messaggio è il messaggio che abbiamo tentato di dare in questi giorni, ed è il messaggio che in questo caso la salvaguardia della vita è la prima cosa, la salvaguardia della salute è la prima cosa. Ecco, l'epidemia ci pone davanti a questo, che è un principio fondamentale della tradizione ebraica, attenzione, però che per fortuna non siamo chiamati ad affrontare giorno per giorno, non è che ogni giorno dobbiamo porci il problema di cosa mettere al primo posto. In questo caso noi dobbiamo porci questo problema, e il problema della salvaguardia della salute diventa qualcosa da mettere al primo posto. L'altro elemento è l'elemento invece di pensiero, l'elemento di visione da un punto di vista religioso. Per un uomo religioso, per chi affronta l'epidemia da persona che crede in Dio e che crede nella provvidenza divina, che crede nella presenza di Dio nella storia, beh, l'epidemia è un problema, come varie cose sono un problema, non è l'unico problema, ma questo è sicuramente un problema. Il problema è quello del senso della sofferenza. Che senso ha la sofferenza? È un problema enorme in realtà, è un problema che certamente non risolveremo oggi, è un problema a cui non sappiamo dare delle vere risposte. Vorrei poi portarvi una risposta che traiamo da un libro, che è il libro di Job, il libro di Job è il libro che riguarda per eccellenza, per antonomasia, è il libro che riguarda la sofferenza umana, è la sofferenza del giusto, attenzione, la sofferenza dell'innocente. Le epidemie colpiscono gli innocenti, le epidemie colpiscono i giusti, colpiscono indiscriminatamente, colpiscono tutti. Iov si pone per tutto il libro il problema del senso della sua sofferenza, il problema dell'ingiustizia della sua sofferenza. Volevo portarvi una delle risposte che a Iov vengono date, una risposta che dà un amico di Iov che compare verso la fine del libro, che si chiama Eliu. Eliu a un certo punto dice che ci sono molti modi in cui Dio parla all'uomo. Uno dei modi in cui Dio parla all'uomo è halomot u'machalot. Halomot u'machalot è una specie di gioco di parole, le due parole sono l'anagramma uno dell'altra. Halomot sono i sogni, machalot sono le malattie. L'idea è che la malattia è in qualche modo un messaggio divino. In qualche modo, attraverso la malattia, Dio ci manda un messaggio. Quale? Non lo so. La risposta è che non lo so. Rav Soloveitchik, uno dei grandi rabbini del Novecento, dice che in realtà nessuno di noi può dare un'interpretazione del messaggio. Nessuno di noi può dire questo vuol dire questo, il messaggio che ci viene mandato è questo. Ma ognuno di noi può capire che messaggio arriva a lui personalmente. E quindi in qualche modo, se vediamo tutto ciò che succede in realtà, non solo la malattia, ma tutto ciò che succede come un discorso, in qualche modo un dialogo fra l'uomo e Dio, fra Dio e l'uomo, bene, in qualche modo a questo dialogo noi siamo presenti e in qualche modo noi possiamo capire il messaggio che arriva a ognuno di noi. Riusciremo a capirlo? Non lo so. Quello che sto notando in questo momento è una cosa che mi ha sorpreso, devo dire, quindi non è stata così scontata, è una necessità di ritorno alla Torah. Ci sono moltissime lezioni in giro, veramente moltissime lezioni in giro. Le lezioni sono molto seguite, il che significa che rispondono a una necessità delle persone. Le persone sentono la necessità di ricreare un rapporto con la Torah, un rapporto con Dio. Questo è un dato di fatto, dopodiché come vada interpretato non lo so, ci possono essere di interpretazioni di vario tipo, però questo è quello che i Chachamim ci dicono. In qualche modo noi dobbiamo tentare di capire, tentare di fare, di metterci in qualche modo in contatto con Dio per capire che messaggio ci viene lanciato in quel momento. Grazie.
Ciao.
Dov'è il ciano?
Comunque, ciao Marina.
Va bene, parto io allora. Luciano mi doveva annunciare ma è scomparso. Dunque, io vi leggerò tre piccoli brani estratti dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e farò una piccola introduzione. Nel 1630, nel nord Italia, si scatenò la peste con una particolare virulenza a Milano, la città più popolosa della Lombardia. Il popolo si trovava in uno stato di estrema povertà dopo 2 anni di una terribile carestia dovuta ai saccheggi da parte delle truppe tedesche in marcia verso Mantova attraverso la Val Tenilina. Ora leggerò il primo estratto dal capitolo 31 dei Promessi Sposi. La peste, il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese, c'era entrata davvero. Ed è noto che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Il protofisico Lodovico Settala riferì il 20 ottobre nel Tribunale della Sanità come nella terra di Chiuso, l'ultima del territorio di Lecco, confinante col Bergamasco, era scoppiato indubbiamente il contagio. Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che strada facendo prendesse un medico a Como e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Tutte e due, o per ignoranza o per altro, si lasciarono persuadere da un vecchio e ignorante barbiere di Bellano che quella sorte dei mali non era peste, ma in alcuni luoghi effetto consueto delle emanazioni autunnali delle paludi e negli altri effetto dei disagi e degli strapazzi sofferti nel passaggio degli alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace. Ma arrivando senza posa altre notizie di morti da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere. Quando questi giunsero, il male si era già tanto dilatato che le prove si offrivano senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco, la Valsassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza e la Gera d'Adda, e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli alle entrature, altri quasi deserti, e gli abitanti scappati e attendati alla campagna o dispersi. Si informarono del numero dei morti, era spaventevole. Visitarono infermi e cadaveri e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito per lettere quelle sinistre nuove al Tribunale della Sanità, il quale al riceverle, che fu il 30 ottobre, si dispose a prescrivere le bollette per chiudere fuori dalla città le persone provenienti dai paesi dove il contagio si era manifestato. Intanto i delegati presero in fretta e furia quelle misure che parvero loro migliori e se ne tornarono con la triste persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso. Sul finire del mese di marzo cominciarono prima nel borgo di Porta Orientale, poi in ogni quartiere della città a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani, di spasmi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di buboni. Morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici, opposti all'opinione del contagio, dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, troppo palese, trovarono quello di febbri maligne. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi, alle proposte della sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo anche denari per supplire alle spese giornaliere crescenti del lazzaretto di tutti gli altri servizi. Faceva istanza al Senato perché pensassero alla maniera di vettovagliare la città che, dilatandosi il contagio, trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione a cui erano mancati i lavori. Nel lazzaretto, dove la popolazione quantunque decimata andava ogni giorno crescendo, era un'altra ardua impresa quella d'assicurare il servizio, di conservare le separazioni prescritte, di mantenervi insomma il governo ordinato dal Tribunale della Sanità, che fin dai primi momenti c'era stata ogni cosa in confusione. Per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza dei serventi. E qui concludo la prima parte e lascio la parola.
Grazie Marina. Mi sentite?
Sì.
Grazie. Allora adesso passo la parola al professor Arieti, che inizierà a fare la sua esposizione su ebraismo e pestilenze.
Mi sentite?
Sì, benissimo.
Ecco, però, e innanzitutto ringrazio la comunità ebraica di Milano nella persona del dottor Bassani, Rav Arbib e la dottoressa Azan per avermi invitato a questa conferenza. Se può mettere la prima diapositiva, grazie. Il cronista genovese Bartolomeo Senarega così racconta la dolorosa pagina dell'arrivo nel 1492 nella sua città dei profughi provenienti dalla Spagna. miserum fuit vidisse orum calamitatem, multi fame absunti sunt, et in primis lactantes et infantes. Matres semivive, filios moriturus fame, in ulnis gestante et ipse cum fili simul moriebanto. Multi algore, multi squallore et siti compigebanto. E più oltre, dicere se illos larva, erant enim macilenti pallidi oculis, intrinsecus posit ed nisi quad vix se moveva, mortos dicere. È il momento questo in cui l'Europa, come fece rilevare Anna Foà nel suo saggio Il vecchio e il nuovo, l'insorgere della sifilide, che si interroga sulle ragioni dell'apparire di un nuovo morbo sino ad allora sconosciuto, la sifilide. E la storia si ripete. La discussione sulle cause della affezione sarà lungi dall'essere una discussione scientifica e neutra. Nell'ansia di proiettare all'esterno il male, esso verrà attribuito anche agli ebrei cacciati dalla Spagna. Il cronista napoletano Tommaso da Catania scrisse a questo proposito, forse lasciandosi trasportare da una fervida immaginazione. In Napoli la moria bastò dal gennaio al settembre, dove ne morsero da 3.000 cristiani a 2.000 giudei, che vennero in quillo e ipso foro causa di detta moria. Nel giugno del 1493 l'ambasciatore di Spagna trovò motivo di lamentarsi con Papa Alessandro VI perché aveva dato ospitalità ai marani, ai criptogiudei, che notoriamente avevano diffuso il nuovo mondo. Questa opinione persisterà molto a lungo, ancora alla fine del XVIII secolo, quindi all'inizio dell'Ottocento. Il Grüner, nel suo De Morbo Gallico Scriptore Medicis, scrive: quod ad origine morbi gallici attinet, inea opinione ac coniunctura sunt eas ad solos marranus Hispanie pulsos pertinere. Quindi gli attribuiva ancora alla fine del Settecento la comparsa della sifilide al contagio agli ebrei. Può andare alla seconda diapositiva, grazie. Quale sia stato il tasso di morbosità e mortalità nella popolazione ebraica, difficile dirlo. Le statistiche a questo proposito, almeno nella letteratura medica, fino all'inizio dell'Ottocento, sono addirittura Novecento, sono pressoché inesistenti. Dai dati pubblicati però da Livio Livi, nel suo Gli ebrei alla luce della statistica e riguardanti Leopoli nel triennio 1890-1892 e Budapest nel quadriennio 1901-1905, si vede che l'incidenza della LUE nella popolazione ebraica fosse notevolmente inferiore a quella cristiana, come potete vedere nella diapositiva in questo momento sullo schermo. Cifre queste che confermano anche quelle di Cesare Lombroso, il famoso psichiatra, che in un suo saggio giovanile sulla mortalità degli ebrei di Verona nel decennio 1855-1864 registra su 94 fanciulli deceduti uno solo per sifilide, forse per sifilide congenita, e nessun adulto su 178 decessi. Dati questi che concordano con quelli del clinico medico bolognese Luigi Silvani, che nel 1901 pubblicò uno studio condotto nel Metropolitan Free Hospital di Roma, ospedale posto in un quartiere abitato in prevalenza da popolazione ebraica. e Silvani affermava essere la sifilide estremamente infrequente nella popolazione ebraica, in cui peraltro nello stesso ospedale si rilevava una forte incidenza di blenorragia, rappresentando gli ebrei la metà di tutti i pazienti sottoposti a terapia. La diapositiva prima. Nei medesimi anni della prima pandemia sifilitica, l'Europa orientale fu colpita da una grave epidemia di un'affezione che si manifestava con la presenza di un enorme edema crostoso che avvolgeva tutto il capo come una berretta, come potete vedere in questa diapositiva, cui seguiva un rapido decadimento organico che nel volgere del breve tempo conduceva a morti pazienti. La malattia, presente almeno sino dalla fine del 200 e sviluppata originariamente fra i tartari, fu dai francesi denominata plica polonica, ma dai polacchi plica o treccia giudaica, ritenendo essere gli ebrei i responsabili della sua diffusione. L'affezione fu erroneamente ritenuta una forma atipica di sifilide, ma oggi, in base alle non sempre chiare descrizioni giuntici, è probabile che essa possa essere stata determinata dalla trasmissione di un virus attraverso le punture di pidocchio, parassita che perennemente...
Bloccato!
Cosa c'è? Pronto. Che perennemente infestò le popolazioni dell'Europa orientale. Della plica polonica si interessò nel suo Massetto via Tobia Cohen era uno studente proveniente dalle regioni dalla Polonia, che si laureò allo studio padovano il 25 giugno 1683. Per la sua terapia Cohen sconsigliò l'uso, come era uso, del mercurio, proponendo lavaggio alcalino. È una patologia, poiché dalla fine dell'Ottocento non è più descritta. La malattia fu qui in Italia, conosciuta anche in Italia, e fu descritta da Giuseppe Franca, che fu medico a Pavia e a Vilna, tra la prima e tra la fine del Settecento e la prima parte dell'Ottocento. La diapositiva 4. È a Tolone, per la prima volta tra il 13 e il 14 aprile 1348, che una quarantina di ebrei vengono riconosciuti responsabili della pandemia, la pandemia di cui abbiamo anche sentito parlare, e trucidati senza esitazione. Si trattò probabilmente della maggior parte della comunità ebraica di quella città. Ma a partire dal mese di maggio le spogliazioni e le angherie si moltiplicarono a Manosque in Provenza, ma anche ad Apt, a Forcalier, a Aix-en-Provence. Gli ebrei vengono privati dei loro beni. A Narbona e a Carcassonne gli ebrei vengono massacrati, e lo stesso avviene in Catalogna e in Aragona. In questo contesto di estrema violenza, a nulla o quasi servirono le bolle pontificali di Clemente VI del 26 settembre 1348 e quella dell'anno successivo, che condannavano con vigore i massacri di ebrei presi come capro espiatorio dalla furia popolare. A conferma di ciò, basti pensare che l'odio del famoso movimento dei flagellanti per gli ebrei durante quegli anni arrivò a un tale livello di violenza e di astrazione tale che laddove gli ebrei venivano a mancare fisicamente si arrivava addirittura a sacrificare dei cristiani di sospetta origine ebraica. Ma in questo drammatico panorama emerge l'eccezione Italia. Infatti, tutte le cronache italiane del tempo, ricchissime di dettagli sulla vita delle comunità comunali delle varie città non fanno alcuna allusione ad atti di violenza individuale o collettiva nei confronti degli ebrei. Inoltre, anche nella narrativa contemporanea, mi riferisco alla seconda e terza novella del primo giorno del Decamero, che hanno come protagonisti due ebrei, Abram e Melchisedec, Boccaccio li presenta in una maniera decisamente positiva, e anche Sacchetti, nel suo 300 novelle, Ebrei che sono vittima delle beffe dei cristiani, nella novella 24-190, Ebrei beffatori, nella novella 218 e 219, non ha nei loro confronti nessuna critica, oltre a quella di stoltezza e di cecità nei confronti della vera fede. Niente che vada al di là di queste accuse retoriche, legate forse più a un topos narrativo che ha un vero intento anti-ebraico. Ma perché questa differenza tra l'Italia e il resto dell'Europa centrale? Il grande storico Attilio Milano ascriveva questa eccezione al naturale equilibrio della popolazione italiana e all'intervento della Chiesa. Più recentemente un altro studioso, Francesco Mandis dell'Università di Provenza, è ritornato su questo aspetto in un convegno svolto a Istanbul nel 2010 su ebrei e migranti, le voci della diaspora, giungendo alle conclusioni che quel naturale equilibrio di cui parlava Attilio Milano può essere riconducibile proprio a quella particolarità, a quella particolare mentalità dei mercanti italiani ed ebrei, alla loro lungimiranza, alla loro capacità di guardare direttamente e soprattutto all'utile, scavalcando o semplicemente ignorando barriere culturali e ideologiche che altrove sono state rette, provocando il martirio di migliaia di innocenti.
Bene, allora grazie, evidentemente è interessantissimo questo excursus in come gli ebrei sono comunque sempre coinvolti in queste tragedie epidemiche, quindi la storia si ripete. E adesso andiamo avanti a sentire cosa raccontava il Manzoni ai Promessi Sposi, quindi Marina, se ci leggi un secondo brano.
Malgrado la peste crescente, nella speranza di troncare il contagio, i decurioni chiedevano al cardinal Federigo che si facesse una processione solenne portando per la città di Milano il corpo del San Carlo. Federigo resistette, ma al replicare delle istanze dovette cedere. Soltanto il Tribunale della Sanità ordinò alcune precauzioni che, senza riparare al pericolo, ne indicavano il timore. Prescrisse più strette regole per l'entrata delle persone in città, come pure fece inchiodare gli usci delle case sequestrate, 500, per escludere dalle adunanze gli infetti e i sospetti. Cominciò dunque la processione. Dietro le spoglie del San Carlo veniva l'arcivescovo Federigo, seguiva l'altra parte del clero, poi i magistrati con gli abiti di maggior cerimonia, poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, quali in segno di penitenza scalzi e incappati tutti con le torce, e finalmente una coda d'altro popolo misto. Tutta la strada era parata a festa. Gli avanzali delle finestre stavano in mostra vasi, anticaglie. A molte di quelle finestre, infermi sequestrati guardavano la processione e l'accompagnavano con le loro preghiere. La processione passò per tutti i quartieri della città di Milano. Ognuno di quei crocicchi dove le strade principali boccano nei borghi, cioè nei carrovi, si faceva una fermata posando la cassa accanto alla croce, e in ognuno era stata eretta da San Carlo nella peste antecedente. Ed ecco che il giorno seguente, mentre appunto regnava quella presuntuosa fiducia, anzi in molti, una fanatica sicurezza che la processione dovesse avere troncata la peste, le morti crebbero in ogni classe, in ogni parte della città, a un tale eccesso, con un salto così subitaneo, che non ci fu chi non ne vedesse la causa o l'occasione nella processione medesima. Ma, o forze mirabili e dolorose d'un pregiudizio generale, non già al trovarsi insieme tante persone e per tanto tempo, non all'infinita moltiplicazione dei contatti fortuiti attribuivano in più quell'effetto, l'attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata d'eseguire il loro empio disegno. Era il povero senno umano che cozzava coi fantasmi creati da sé. Da quel giorno la furia del contagio andò sempre crescendo. In poco tempo non ci fu quasi più casa che non ne fosse toccata. In poco tempo la popolazione del lazzaretto montò da 2.000 a 12.000, più tardi arrivò fino a 16.000. Dopo la peste si trovò la popolazione di Milano ridotta a poco più di 64.000 anime e che prima passava le 250.000. Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi dei curioni addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che era, a ciò che c'era di riparabile in un tale disastro. Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie, monatti, apparitori, commissari. I primi erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza: levare dalle case, dalle strade, dal lazzaretto i cadaveri, condurli sui carri alle fosse e sotterrarli, portare o guidare al lazzaretto gli infermi e governarli, bruciare, purgare la roba infetta e sospetta.
Grazie, bellissimo. Adesso ripasso la parola al professor Arieti per la seconda parte.
E la diapositiva 5. Ma quanto incise sulla popolazione ebraica la peste? Come vedete da questa slide, nel ghetto di Venezia, per la peste del 1630, morirono 446 persone su circa 3.000 ebrei, che era la popolazione in quel momento del ghetto, con una percentuale del 15%, pari alla metà dell'incidenza della mortalità nella popolazione non ebraica, che arrivò al 30%. Questo dato del ghetto di Venezia è abbastanza in contrasto con gli altri di cui possediamo le cifre, e specialmente quello di Padova. Vedete che su 721 abitanti nel ghetto ne morirono ben 421, con una percentuale del 58,50%, che non si distacca di molto da quella che successe all'interno del ghetto di Modena, perché su 500 ebrei ne morirono 217, con una percentuale del 43,5. Alcuni hanno tentato di chiarire perché questa minor percentuale di morti all'interno del ghetto veneziano, riferendosi alle norme sanitarie adottate dalla magistratura della comunità di isolare i malati in prestanze di abitazione, il cui accesso era precluso anche ai familiari. Però non giustifica tutto questo, però l'enorme differenza anche specie con quella della peste di Roma del 1656-57. Tenete presente che la peste mantoniana, di cui abbiamo sentito leggere dei brani, non colpì né Roma né Genova. Nel 1656-57, di cui abbiamo per la peste di Roma una magnifica descrizione del rabbino Fralon, il tasso di mortalità fu enorme, con un'incidenza del 13,72%, mentre vedete il dato a fianco in viola, la mortalità della popolazione cristiana fu addirittura circa la metà del 7,66%. In assenza di reali capacità terapeutiche a contrastare la peste nel 600 e quindi di disparità nei trattamenti curativi dei due gruppi, cioè della peste di Venezia del 1630 e questa di vent'anni dopo, alcuni studiosi ritengono che l'altissima percentuale di mortalità all'interno del ghetto di Roma sia dovuta a fattori specifici del ghetto stesso, ambiente, mancanza forse di interventi sanitari come c'erano stati a Roma e a Venezia. Diapositiva 6. Scorporando questi dati, Sonnino e Traina sostengono che a queste possibili spiegazioni si può forse affiancarne una paradossalmente connessa con la maggiore ospedalizzazione osservabile tra i morti appartenenti al gruppo ebraico. I ricoverati in lazzaretto rappresentano mediamente il 7,3% della popolazione cristiana, mentre rappresentano il 15,8% della popolazione ebraica. Tra gli ebrei, ricoverati in lazzaretto, vi fu un 78% di decessi contro il 61% della popolazione cristiana. Quindi, per usare una terminologia moderna, in questo caso una migliore assistenza e una maggiore capacità di individuazione dei malati, favoriti dalla clausura operante in generale per il gruppo ebraico e rafforzati in tempo di peste fino al limite della segregazione, potrebbero aver comportato un moltiplicarsi all'interno del lazzaretto degli episodi di risoluzione mortale della malattia, in conseguenza delle accentuate possibilità di contagio. In varie occasioni mi sono soffermato sulla difficoltà che si incontra nel reperire la documentazione necessaria a ricostruire il movimento della popolazione ebraica e ancor più a ricostruire con esattezza le cause exitus per quanto concerne la popolazione ebraica almeno sino alla prima emancipazione. L'unica fonte organica, almeno sino alla fine dell'Ancien Régime, a mia conoscenza è quella dei necrologi dei provveditori e sopravprovveditori della sanità di Venezia, sulla cui utilità Carla Boccato richiamò in tempi lontani, 1984, l'attenzione e il cui sfoglio parziale mi permise di identificare un'altra epidemia di vaiolo dopo quella del 1699 e dopo quella del 1596, un'epidemia di vaiolo all'interno del ghetto ebraico del 1699 che determinò purtroppo la morte di 24 bambini ebrei. Comunque la relativa meno incidenza di certe forme epidemiche nella popolazione ebraica fu un dato riscontrato da più autori in varie occasioni. Fra Castori, il grande medico del Cinquecento, ad esempio, ricorda che gli ebrei nel 1505 non furono colpiti da un'epidemia di tifo, e il Ramattini, il fondatore della medicina del lavoro, è convinto, il medico modenese del Settecento, è convinto della loro immunità alla malaria di Roma del 1691, ed egli nota che nel 1796 essi sfuggirono ad un'epidemia di dissenteria scoppiata nella cittadina francese di Nimega. Questo dato di minore incidenza fra la popolazione ebraica in certe affezioni infettive si conferma per quanto riguarda il colera, da me studiato nella popolazione ebraica modenese e in collaborazione con gli igienisti di Ferrara in quella della città esterna. I dati delle due città praticamente si sovrappongono, come vedete dalla slide. L'epidemia del 1855 colpì la popolazione ebraica modenese in forma estremamente modesta. Infatti, su 434 persone che si ammalarono della popolazione generale di Modena, gli ebrei furono solo 10. Con una mortalità però spaventosa rispetto alla mortalità della popolazione cristiana, in quanto su 10 ne morì l'80%, 5 donne e 3 uomini. Lo stesso si dicasi per Ferrara, dove i dati sempre relativi all'epidemia del 1855 evidenziano una morbosità per colera nella popolazione cristiana pari rispettivamente al 5,1%, mentre in quella ebraica addirittura è dello 0,9%, quindi bassissimo. Ma come succede per Modena, la letalità è molto più elevata rispetto a quella della popolazione cristiana, perché ci fu una mortalità della pochissima popolazione ebraica colpita, addirittura la mortalità raggiunse il 92,8% contro il 69,8% della popolazione cristiana. Ma se confrontiamo questi dati con quelli pubblicati da altri autori, osserviamo che senza di dubbio il dato epidemiologico nelle epidemie di colera appare costante nelle più differenti condizioni ambientali. Se voi vedete Roma, la seconda epidemia che compare in Europa, quella del 1800, secondo o prima epidemia, seconda degli autori, che compare in Italia, di colera del 1837, contro 5.339 cristiani deceduti, sono 80 sono gli ebrei. Passiamo a zone totalmente diverse. A Elisavetgrad in Ucraina, epidemia del 1910, 2 contro 28 dei cristiani, idem vedete i numeri per Cracovia e per la città di Vitebsk in Bielorussia. Si è tentato di cercare di dare una spiegazione a questa comunque minore incidenza del colera sulla popolazione ebraica, e probabilmente, essendo la malattia, il colera, una malattia a circuito orofecale, l'obbligo rituale di lavarsi le mani prima di toccar cibo e la cura, ad esempio, nell'esaminare e lavare certe verdure per asportare da esse gli insetti, probabilmente potrebbe avere influito in qualche maniera nella contrastare la diffusione del contagio. In ultimo vorrei considerare, diapositiva 9, una delle altre grandi malattie infettive del passato, è quella la tubercolosi. La scarsa incidenza degli ebrei nel, della tubercolosi era interpretata nel 1913 da Sanarelli come immunità acquisita, ipotesi che riceveva ulteriori conforti in un'indagine condotta nel 1932 da Angelini sulla morbilità degli ebrei fiorentini e livornesi all'atto della visita di lei. Mentre negli ebrei di Firenze si riaffermava il dato sopra esposto, in quelli livornesi, in cui vi era un'alta percentuale di matrimoni misti, addirittura la mortalità per TBC superava quella dei cristiani. Peraltro il grande demografo Bacchi rimaneva estremamente perplesso di fronte all'asserita perdita di immunità acquisita in soggetti nati da matrimoni. Tale caratteristica faceva scrivere a Libo: le peculiarità patologiche degli israeliti dipendono dal loro secolare isolamento dalle popolazioni tra le quali hanno vissuto. L'ereditarietà ha così avuto modo di trasmettere le condizioni vantaggiose determinate dalla selezione per quei morbi che hanno potere selettivo e viceversa. Ha trasmesso una peggiorata morbosità per tutte quelle malattie prive di potere selettivo ed aggravabili da ambienti malsani e da condizioni di vita sfavorevoli. Ad esempio, le patologie dell'apparato respiratorio, considerando da una parte le condizioni abitative dei ghetti, dall'altra le attività economiche esercitate con maggior frequenza in epoca di Ancien Régime, quali il commercio di stracci e di armi. Questa attività non solo comportava, ad esempio, l'ammasso di merce ai fini igienici, altamente pericolosa, che costituiva il terreno più proprio per il prosperare di zoo, quale la pulci, implicata nel meccanismo di trasmissione di malattie infettive, ma il trattamento subito da tali merci, quali la battitura, determinava lo sprigionamento di polveri estremamente nocivi a livello dell'apparato respiratorio. Sul problema della effettiva minor morbilità della tubercolosi polmonare nella popolazione ebraica, sono state recentemente pubblicate due review, la prima del 2016 nell'American Jewish History da Adrien de Noyel e la seconda recentissimamente da un collega dell'Istituto di Igiene di Genova nel 2019, collaboratori anche israeliani nell'Israel Medical Association Journal, senza peraltro giungere a conclusioni definitive perché la tubercolosi polmonare abbia avuto almeno tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento una incidenza minore sulla popolazione ebraica. Voglio ricordare a questo proposito, io ne ho curato la biografia per il dizionario biografico degli italiani, per l'enciclopedia Treccani, voglio ricordare un grande medico ebreo durante la prima guerra mondiale, Guido Mendes, fu colui che gettò le basi per la lotta alla tubercolosi. Vi dirò, Guido Mendes sarebbe un personaggio da studiare molto attentamente, in quanto Guido Mendes entrò nei ruoli della sanità militare, ma purtroppo nel 1938, quando fu espulso, espulso dai ruoli sanitari della Milizia Volontaria e Sicurezza Nazionale. Grazie alla sua amicizia che aveva avuto quando frequentava il liceo Visconti a Roma con Pio XII, riuscì nel 1938 a emigrare in Palestina. L'opera di Mendes in Palestina contro la tubercolosi fu ricordata da vari giornali israeliani nel 1965, quando morì, perché fu, lui costruì un ospedale, ospedale che abbandonò dopo la guerra del 48, ma continuò per tutta la vita ad occuparsi della lotta contro la tubercolosi. In ultimo vorrei ricordare che facendo così, preparando questa conferenza, ho notato, e forse potrebbe essere un tema da affrontare, che anche perché in questo caso ci sono gli strumenti archivistici, che non è mai stata fatta nei libri che hanno parlato dell'ultima, della grande epidemia di spagnola, quanta incidenza ha avuto la spagnola sulla popolazione ebraica rispetto a quella cristiana. E quindi potrebbe essere interessante svolgere una ricerca su questo tema. Vi ringrazio tantissimo.
Grazie mille, professor Arieti, veramente grande interesse. Naturalmente tutto quello che lei ha detto viene poi facilmente rapportato a quello che sta succedendo adesso. Abbiamo recentemente fatto un incontro proprio per parlare di questa pandemia e sicuramente è stato notato, l'ho fatto notare io, come non sono io che lo dico, ma si dice sicuramente le influenze ambientali stanno giocando una loro parte. Il grande inquinamento, il PM10, l'inquinamento ambientale che via, la cattiva alimentazione, il fatto di personaggi che si ammalano, che sono spesso con problemi di tipo cardiovascolare, ipertensione, perché hanno una cattiva alimentazione, giocano una grande parte. Quindi anche adesso, come allora, l'ambiente gioca purtroppo la sua parte. Adesso passo la parola ancora a Marina Bassani, che ci reciterà un'altra parte dei Promessi Sposi.
Io come ultimo brano avrei scelto un piccolo estratto che ha come tema il rapporto tra il credere all'autorità scientifica oppure a inventarsi su così, concezioni dedotte da internet, che mi pare che sia un po' quello che sta succedendo ormai da un po' di tempo qui. E quindi vi leggerò dal capitolo 37. Al primo parlare che si fece in peste, Don Ferrante fu uno dei più risoluti a negarla e sostenne fino all'ultimo quell'opinione con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire che mancasse la concatenazione. In rerum natura, diceva, non ci sono che due generi di cose, sostanze e accidenti. E se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste, e è una chimera, e dunque sono qui. Non è sostanza aerea, perché se fosse tale, invece di passare da un corpo all'altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non è acquea, perché bagnerebbe e verrebbe asciugata dai venti. Non è ignea, perché brucierebbe. Non è terrea, perché sarebbe visibile. Sostanza composta neppure, perché dovrebbe essere sensibile all'occhio e al tatto. E questo contagio, chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? Se... aiuto, sono andata via. Attimo. Eccomi, scusatemi. Mi vedete?
Benissimo.
Sì. Okay. Se è prodotto non si comunica, non si propaga, Posti questi principi, cosa serve venirci tanto a parlare di bibici, di esantemi, di antraci, tutte corbellerie? No. Non dico questo, la scienza è scienza, però bisogna saperla adoperare. Bibici, esantemi, antraci, buboni, cunicoli, sono tutte parole rispettabili, ma dico che non hanno a che fare con la questione. Chi nega che ci possa essere di queste cose, anzi che ce ne sia? Tutto sta a vedere di dove vengono. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove. E quando mai si è sentito dire che le influenze si propaghino? E lor signori?
Adesso c'è un programma con un'entità che
E lor signori vorranno negare le influenze? Mi negheranno che ci siano degli astri? O mi vorranno dire che siano lassù a far nulla, come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino? Come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedire l'effetto virtuale dei corpi celesti. E tanto affannarsi a bruciare dei cenci.
Parla della peste.
Povera gente, brucerete Giove, e su questi bei fondamenti, la peste gli si attaccò, andò a letto a morire come un eroe metastasio, prendendosela con le stelle. Bene, io sono stata un po' interrotta, ma spero che vi sia arrivato qualcosa.
Grazie Marina, molto interessante. Adesso do la parola a Rav Somek, che ci parlerà di una fonte rabbinica di Venezia.
Grazie a tutti, grazie a Paola, a Luciano, a Marina, in particolare al professor Arieti, che rivedo dopo 27 anni da quando fui rabbino a Bologna. Tanti anni fa, e constato che non è cambiato di una virgola, per cui è un uomo sempre giovane sia nel temperamento che nel fisico. Complimenti. Molto brevemente, sentendo proprio la sua lezione, mi è venuto in mente che c'è una fonte rabbinica che parla della, si riferisce alla peste di Venezia del 1630. Si tratta di Rabbi Azariah Pico, o Figo, a seconda di come si pronuncia il suo nome, che era un veneziano, è stato in gioventù rabbino a Pisa, e poi è tornato nella sua città natale, a Venezia, nel 1627, dove per 20 anni è stato il Darshan, il predicatore ufficiale della scuola spagnola, della comunità sefardita di Venezia. E c'è una delle sue Derashot, è stato pubblicato dopo la sua morte, in realtà, una raccolta di 76 sermoni, che si intitola Binale Ittim. Uno di questi è il terzo sermone per lo Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah è lo Shabbat fra Rosh Hashanah e Kippur, che è l'occasione tipica in cui i rabbini rivolgono tutte le rampogne possibili alle loro comunità, in vista ovviamente del giorno di Kippur, in cui ci si deve pentire di tutto. Fa riferimento chiaro in questa Derasha ai tre guai che colpirono il mondo in quel momento, che sono la malattia, la carestia, quindi le difficoltà economiche, e la guerra. All'inizio della sua Derashah, adesso voglio essere breve perché non voglio sottrarre tempo ad altri, all'inizio della sua Derashah indica quali sono le quattro indicazioni che i medici devono dare di fronte a una malattia, e cioè la diagnosi, la causa, la prognosi e la terapia. È molto interessante e fa riferimento a un versetto di Geremia nel quale ritrova questi insegnamenti sostanzialmente. E per quanto riguarda i rimedi ai tre guai del suo tempo, fa leva ovviamente sul comportamento della gente. E al di là del moralismo, sicuramente c'è qualche cosa da imparare. E per quanto riguarda la malattia in particolare, rimprovera i suoi correligionari delle loro intemperanze sessuali. È certamente un topos letterario questo qui, oltre che moralistico in bocca a un rabbino, però forse ci possono essere anche in questo delle componenti di carattere igienico, chi lo sa. È un argomento che meriterebbe di essere testato. Per quanto riguarda la fame e la carestia, rimprovera i suoi correligionari di esercitare il prestito a interesse a Iosa, cosa che, come sapete, è proibitissimo dalla halakha, è proibitissimo dalla legge ebraica, e fa anche degli esempi che meritano forse di essere studiati dal punto di vista economico, e ci richiamano oggi in particolare alla nostra epidemia, che non è solo un'epidemia dal punto di vista sanitario, ma è anche una crisi economica colossale a livello mondiale per effetto della malattia. Come vediamo, determinati problemi, determinate concatenazioni si ripropongono nel tempo. Ed infine, per quanto riguarda la guerra, che, come si dice, infanga i rapporti fra i popoli, i rapporti fra le persone, indica un'altra causa ancora, ed è l'abitudine delle persone di godere del danno occorso agli altri. Io sono contento se al mio concorrente succede qualche cosa di male, a questo punto io posso approfittarne. Anche questo risponde a un divieto alachico, quello che si chiama Simcha Le'ed, cioè il divieto di gioire della disgrazia altrui, che a proposito del quale nel Talmud, mi sembra che si tratti di Rabbi Zera, al quale i suoi discepoli domandano: ma come hai fatto a vivere così a lungo? La risposta del rabbino è stata: io non ho mai goduto delle disgrazie altrui. Come se il non godere delle disgrazie altrui, cioè la virtù corrispondente al difetto, fosse una garanzia di lunga vita. A questo punto capiamo la logica del rabbino, che dice che una delle cause della mortalità poteva essere, dal punto di vista morale ovviamente, dall'analisi moralista, questo aspetto. Mi fermo qui per non rubare altro tempo, volevo soltanto dare questo accenno, che merita certamente di essere approfondito e di essere studiato maggiormente. Grazie a tutti ancora della vostra attenzione.
Grazie Rav Soek, quindi credo che possiamo fare questa interessantissima conferenza. Se ci sono delle domande, qualcuno le può porre all'oratore, in questo caso, o agli oratori, visto che se c'è anche qualcuno vuole fare domande a Rav Soek, e quindi
abbiamo la parte di Claudio Cohen, che si è prenotato. Claudio, ci sei? Claudio?
Claudio io?
Claudio Cohen.
Sì, ma io non ho niente da dire, è tutto molto interessante, mi è piaciuta molto la conferenza.
Stavo un Claudio Cohen che chiedeva quali sono in percentuale i numeri...
Ah sì, quello sì. Cioè, se riusciamo a sapere quali sono le percentuali di mortalità di questa epidemia, di quella attuale, o sono dati che non ne abbiamo ancora.
Io credo, no, adesso non so se in qualche rivista scientifica israeliana abbia già pubblicato qualcosa in merito, parliamo di quanto abbia colpito la popolazione ebraica questa epidemia. Non so se in Israele abbiano già pubblicato qualcosa, vi dirò che non ho guardato il cosiddetto PubMed, chi ha fatto medicina è un indice della National Library of Bethesda che riporta tutta la letteratura medica mondiale. Non so se in Israele abbiano già fatto delle indagini epidemiologiche su questo, in Italia certamente no. Credo che ancora le indagini epidemiologiche che purtroppo si fanno quando le epidemie sono cessate.
Ma in prevalenza è stato la casa di riposo o è stato nella comunità che sappiate?
In Lombardia la casa di riposo non ha avuto mortalità, ha avuto zero mortalità, fortunatamente quindi non possiamo dire che c'è stata mortalità, però nella nostra comunità di milanese, però le percentuali non le so, ma comunque non nella casa di riposo.
Bene.
Ok, abbiamo una domanda da Marina che ha alzato la mano.
Quale Marina?
Non tu?
Neanch'io.
Ok, Castani, c'è una Marina.
Sì, ma non ho alzato la mano.
Ah,
allora, era un complimento agli oratori.
Grazie. Allora abbiamo Iosi, io che lo trovo, che devo dargli la parola. Aspetta, un attimo solo. Iosi, eccolo qua.
Aprimi, ecco.
Oh. Ecco.
Due cose. La prima cosa è il rabbino Arbib all'inizio ha parlato di anagramma tra sogno e malattie, che sarebbe malattia e mahala mem chet lamed, e sogno e halom chet lamed mem, ma delle stesse, le stesse tre radici esiste anche la parola achlama, che vuol dire guarigione. Quindi tra sogno e che in questo caso achlama sarebbe chet lamed mem, è un altro anagramma, e quindi da malattia si può diventare, si può andare anche alla guarigione, che praticamente è l'opposto di mahala. Questo è il punto uno. Punto due, visto che siamo in tema di atteggiamenti verso gli ebrei, devo segnalare con rammarico che alla vigilia della Pasqua cristiana, qualche settimana fa, due settimane fa circa, il pontefice ha dichiarato che il virus è come Giuda e francamente poteva fare a meno di farlo.
Ok. Un attimo. Diamo la prossima, non so come si chiama questa persona, però gli diamo la parola, che voleva fare una considerazione. Ok. Chi sei, VMP? Allora, io ho una richiesta da una sigla, VMP, che mi chiede di fare una considerazione. Riusciamo a capire chi è? No, non abbiamo seguito. Ci sono altre domande?
Se posso ho avuto questi dati, se per la domanda precedente, confermati 16.193 infetti, guariti 9.634, decessi 200 in Israele.
Sì. Sì, in Israele sono stati circa 220, sì, sì, relativamente poco, in percentuale è poco.
Sì.
Io non ho altre prenotazioni.
0,18% la percentuale, è molto bassa rispetto ai valori della Lombardia, che ha una popolazione più o meno come quella di Israele, dove le percentuali sono molto alte, ma questo è...
In Israele non si sa se è nell'esercito, nella popolazione.
Domando che poi la serata devo dare la parola al prego. Prego.
Claudio Cohen stava parlando?
Sì, sì, volevo chiedere, ma si sa praticamente se sono i morti in Israele più nell'esercito, nella popolazione e l'età?
Non è stato specificato se si tratta di esercito. In generale si è parlato della popolazione israeliana nella sua globalità, comunque concentrato soprattutto nella popolazione anziana.
Ecco, perché nell'esercito praticamente sono tutti affiancati uno all'altro.
Ma sono tutti giovani. L'esercito
non l'ha comunicato questo. Il paese più virtuoso al mondo è la Nuova Zelanda, che ha avuto pochissimi casi, seguito da Taiwan, che pur avendo una popolazione di 23 milioni di abitanti ha avuto solo 400 infetti e 6 decessi. i taiwanesi sono stati incredibili, pur essendo sostanzialmente linea aerea a meno di 100 km dalla Cina madre.
Zaraba.
Prego.
Do la parola a Gadish Knight, che è l'assessore della cultura della comunità ebraica, che deve fare una comunicazione.
Allora, beh, intanto grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Arietti, grazie a Marina. Marina, non ti sentivo da 50 anni, l'ultima volta ci siamo visti in montagna, quindi ti saluto caramente. Grazie a Rav Arbi per il suo intervento iniziale, grazie a Paola, che è sempre straordinaria nell'organizzare questi eventi. Anche oggi abbiamo sfiorato i 200 collegamenti. La comunicazione che volevo darvi alla fine è questa. Domenica prossima, assessorato alla cultura assieme all'assessorato ai giovani, sempre alle ore 17 avremo quello che noi consideriamo un evento particolarmente importante, dato il momento che sta attraversando anche il nostro paese, le nostre comunità. Avremo uno dei massimi esperti di fake news, il Alex Orlowski, non nel senso che fa fake, ma che ha studiato scientificamente come si produce una fake e come si comunica sui social. Lo ascolteremo. Io ho ascoltato una serie di suoi interventi e l'ho trovato straordinario, anche da capacità empatica. E quindi ci rivediamo alle 17 domenica prossima ad ascoltare tutti i percorsi scientifici, come si comincia una fake e la si va a sviluppare sui social. Pensiamo alle fake che si costruiscono sempre di più in ambito di antisemitismo, di antisionismo, eccetera, e cercheremo di capire come si fa. Capirlo può essere anche un antidoto per poter provare un giorno a rispondere. Grazie a tutti e ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie a voi.
Grazie.
Volevo, scusate, alla fine salutare anche il presidente della comunità, Milo Asmani, che è rimasto collegato dall'inizio alla fine. Ciao Milo, ci sentiamo prossimamente. Grazie.